Fido, il migliore amico dell'uomo dal nome emblematico. Amico a quattro zampe, di te mi fido. Un po' meno facile risulta a volte fidarsi degli esseri a due zampe. In fondo il famoso proverbio ammonisce: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Esploriamo insieme il nostro desiderio di affidarci, le nostre remore a farlo ed altre sfumature di questo fondamentale motore tra le relazioni.
C'è già, lo sapevi? C'è già, lo sapevi? C'è già, lo sapevi? C'è già, lo sapevi? Già, lo sapevi? Già, lo sapevi? Già, lo sapevi?
C'è già, lo sapevi? C'è già racconta idee, strumenti e pratiche che esistono già da un punto di vista insolito, diversamente intuitivo, a volte rovesciato, invitando a valutare la possibilità che abbiamo tutti di semplificare il nostro approccio alle situazioni, armati di nuovi strumenti che non avevamo mai pensato di poter usare.
Buongiorno a tutte e tutti. Intrigante esplorare la definizione astratta che sta dietro alla parola fiducia. La fiducia si guadagna attraverso azioni coerenti e parole sincere. È un legame invisibile ma potente che tiene insieme le persone, le organizzazioni e le comunità, permettendo loro di collaborare e prosperare.
Per comprendere appieno cosa sia il contratto, è necessario partire dalla definizione di negozio giuridico, ossia una figura di elaborazione dottrinale, riconducibile in particolar modo alla dottrina tedesca, e definibile come la dichiarazione di volontà con la quale il dichiarante enuncia gli effetti da egli perseguiti, ossia il cosiddetto intento empirico, al quale poi l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi al risultato perseguito dal dichiarante, sempre che la finalità perseguita sia meritevole di tutela e rispetti i requisiti dettati dalla legge. In questo contesto il contratto costituisce una species del più ampio genus negozio giuridico e, ai sensi dell'articolo 1321 del Codice Civile, è l'accordo, ossia l'incontro della volontà di due o più parti volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di carattere patrimoniale. In tal senso il contratto è espressione di autonomia e libertà delle parti, che attraverso questo strumento dunque hanno la possibilità di dettare una regola che governi il loro rapporto giuridico. Si parla di autonomia contrattuale. Inoltre il contratto si compone di elementi essenziali e elementi accidentali. Gli elementi essenziali sono elementi indispensabili ai fini della validità del contratto e sono elencati dall'articolo 1325 del Codice Civile. In particolar modo si tratta dell'accordo delle parti, della causa, dell'oggetto e, ove richiesta a pena di nullità, anche della forma. Dunque, in assenza di uno o più elementi essenziali, si ha la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile. In particolar modo si parla di nullità strutturale, che si affianca poi alla nullità testuale e alla nullità virtuale. Per quanto riguarda invece gli elementi accidentali del contratto, si tratta di elementi che non sono indispensabili, ma che possono essere utilizzati dalle parti per meglio orientare gli effetti giuridici del contratto secondo i loro specifici interessi. E i più importanti elementi accidentali sono la condizione, il termine e il modo.
Se ci fondassimo esclusivamente sul significato legalese del contratto, come abbiamo appena visto, il gioco sarebbe fatto. Avete visto, c'è anche la rima. Però effettivamente, se penso a quando è che un contratto, o meglio un patto, salta, qualsiasi esso sia, professionale, personale, di coppia, ecco, questo succede quando viene meno la fiducia. Nella nostra professione il concetto di fiducia è fondamentale e si stabilisce con quelle azioni coerenti a cui accennavi prima. Ed è anche per questo motivo che, a mio avviso, sia fondamentale la redazione dei contratti fra cliente e fornitore, fra collaboratori. Redigere un contratto non è un atto di sfiducia nell'altro, come molti pensano. Anzi, Il fatto di riconoscere all'altro che si è in una relazione con dei ruoli specifici e delle conseguenti azioni che ci si impegna a rispettare è alla base di quel legame invisibile e potente che è la fiducia. È come definire i confini della nostra mappa prima di avventurarci nell'impresa. Se non sappiamo dove e come arrivare, come facciamo a partire con le giuste provviste?
Molto interessante questo cambio di prospettiva nel concepire un contratto che nella maggior parte dei casi è pensato come una garanzia al possibile disattendimento delle aspettative o quantomeno al fraintendimento tra le parti. Nel nostro lavoro la fiducia gioca un ruolo primario, innanzitutto tra le varie anime del gruppo, ognuna con le proprie responsabilità che, come ingranaggi, girano combacianti con i ruoli dei colleghi. Ogni giorno sottoscriviamo e mettiamo in alto quel contratto non scritto che ci muove in questa direzione di proficua e combaciante collaborazione. Anche instaurare un rapporto di fiducia con il cliente è un punto di partenza tanto importante quanto la definizione del progetto sul quale andremo a collaborare. Nella tranquillità che deriva dal sentire che la collaborazione corrisponde alle proprie aspettative e alle proprie attese, il clima lavorativo esce fortificato, predisponendo in modo favorevole il contesto nel quale il lavoro si concretizza.
Gran parte dei rapporti umani si basa su questo contratto fiduciario. Nel mondo sentimentale la fiducia è la base di relazioni sane ed appaganti. Nel mondo economico è la moneta di scambio che alimenta le transazioni e le attività commerciali. Effettivamente il fornitore garantisce trasparenza, integrità e qualità al proprio cliente che si fida acquistando prodotti o servizi. Nel contesto istituzionale è fondamentale per il funzionamento della società. Gli individui si fidano delle istituzioni governative nel garantire giustizia, sicurezza e rispetto dei diritti. Nell'ambito scolastico, la fiducia gioca un ruolo essenziale nel processo educativo.
Blockchain è strettamente collegata al concetto di fiducia. Si può dire che blockchain è una tecnologia che è nata proprio per far sì che non ci sia bisogno di fiducia. Fiducia in chi? Fiducia in un'autorità centrale che gestisce un registro. Per esempio, il catasto immobiliare è un registro della proprietà degli immobili. Tutti quanti sappiamo che se vogliamo vedere di chi è una casa, dobbiamo andare a vedere al catasto. Questo perché? Perché comunque noi ci fidiamo del fatto che le informazioni che sono scritte nel catasto sono vere, quindi ci fidiamo del fatto che nessuno possa falsificarle o cancellarle. Ecco, blockchain è una tecnologia che permette di avere un registro, quindi allo stesso modo un posto dove stanno scritte delle informazioni che non verranno falsificate o cancellate, senza però che ci sia un'autorità centrale di cui bisogna fidarsi. È un'innovazione grandissima perché, se ci pensiamo, noi conosciamo il catasto immobiliare, il pubblico registro automobilistico, il sistema bancario, ma in questo modo si dà la possibilità di avere tanti altri servizi senza aver bisogno di autorità centrali di cui imparare a fidarsi.
Sono super allineata, ragazzi, e penso anche che in questo caso la comunicazione ci venga in aiuto come comportamento di fiducia da agire verso noi stessi e gli altri. L'etimologia latina ci suggerisce una prospettiva che mi sta molto a cuore: comunicazione uguale mettere in comune. E qui torniamo al concetto da cui siamo partiti: come facciamo a partecipare a un'impresa, a un progetto, una sfida, senza riporre la giusta dose di fiducia in noi e negli altri? Il detto dice, come abbiamo ascoltato prima da Sandy, che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Io vi propongo di andare oltre e pensare: quali strumenti ho a disposizione per potermi fidare e fare in modo che l'altro si fidi di me?
Federica, a questo proposito, il contesto nel quale ci muoviamo oggi potrebbe sembrare sfidante. Ad esempio, muoversi nel web richiede fiducia. L'ambiente virtuale ha trasformato la nostra vita, i nostri rapporti sociali e il nostro modo di fare affari. Un concetto che abbraccia diverse dimensioni. Sul web le persone condividono informazioni personali, fanno acquisti online ed interagiscono con gli altri attraverso social media, email e altre piattaforme digitali. La fiducia è un elemento fondamentale in questi scambi.
Esatto, Claudio. Sono fortemente convinta che la fiducia, infatti, si basa sui ruoli e sui processi e quindi, in definitiva, su un'organizzazione. Ogni sport ha delle sue regole per poter essere giocato, quindi gli strumenti che abbiamo a disposizione sono i confini, il rispetto dei ruoli, i processi. Ma tutto questo come si incontra con il mondo sempre più frammentato e apparentemente dispersivo in cui siamo immersi tutti i giorni quella che scherzando potremmo definire una giungla.
Condivido questo tuo interrogativo, Federica. Se viene meno l'attuazione di un ruolo o l'adempimento di una regola, quello che ne consegue è una giungla caotica. Faccio un semplice esempio. Prima di attraversare la strada, guardo in direzione opposta al senso di marcia per assicurarmi di poter passare. Se un mezzo venisse dalla direzione opposta, disattendendo alle regole convenute e date per certe, si creerebbe, oltre alla situazione di pericolo immediato, un contesto di sfiducia nel quale non mi muoverei più con sicurezza. Il meccanismo che sottintende questo esempio è applicabile in molti altri ambiti. Mi fido ad esempio che lo stato nel quale vivo sia esempio primo di correttezza e coerenza civile e che nelle scuole, che dello stato sono diretta espressione, vengano insegnate le regole base per una civile convivenza. Soltanto in un contesto dove mi fido che quel che è convenuto viene rispettato, potrò veramente affidarmi sentendo che di me, come degli altri, viene presa cura.
Sì, Sandy, riportando questo tuo esempio su un piano digitale, aggiungo inoltre che gli utenti si fidano dei siti web e dei servizi online per la sicurezza dei loro dati personali e finanziari. La crittografia, i protocolli di sicurezza e le politiche sulla privacy sono strumenti essenziali per garantire questa fiducia. Purtroppo questo contratto fiduciario può essere facilmente eroso da comportamenti disonesti da parte di soggetti o aziende che hanno come unico interesse il lucro o finalità, diciamo, non proprio trasparenti. Ma il web stesso sta sviluppando delle soluzioni che vadano a risolvere proprio queste problematiche. Facciamo un piccolo viaggio nella storia del web. Il web 1.0 alla fine degli anni 90 è stato utilizzato come modo per ottenere informazioni attraverso il testo, read only in inglese o solo scrittura in italiano. Il web 2.0 è stata definita come la fase successiva di internet mobile guidata da piattaforme di social media e grandi istituzioni finanziarie. Una fase che è stata definita di read write, leggi e scrivi. I dati e le immagini e le informazioni che gli utenti condividono o mettono su queste piattaforme appartengono a queste società. Indicativamente potremmo dire che dal 2013 si sta passando alla fase successiva, nota come Web 3, che si basa su concetti come decentramento, tecnologie blockchain ed economia basata sui token, tra le altre cose. La proprietà non è più nelle mani di grandi aziende, ma resta in quelle delle persone che lo usano. E questo è facilitato dalla natura decentralizzata della blockchain, che consente agli utenti di registrare pubblicamente la creazione e la proprietà dei loro dati, immagini e informazioni. Si passa quindi al read, write, own, ovvero leggi, scrivi e possiedi.
Molto interessante, Claudio, questo viaggio nel tempo, che ci appartiene anche se non ne siamo spesso così consapevoli. E mi fa venire in mente che forse potremmo dire che fidarsi è sicuramente una grande sfida e affidarsi lo è ancora di più, perché nel bene e nel male impatta sul nostro quotidiano e quindi è bene averne grande cura. A questo proposito, per concludere oggi, vi propongo la citazione da un libro di Christine Bruckner, Se tu avessi parlato, Desdemona, che racconta la storia di 11 donne diverse che, se avessero parlato, avrebbero potuto cambiare il loro destino.
Quiet, please.
Io ho vissuto nel mio mondo, tu nel tuo. Nessuno ha permesso all'altro di entrare nel proprio. Nessuno ha bussato alla porta dell'altro. Ti misi su un piedistallo e feci di te un eroe, un dio. Il rossore dell'ira è scomparso dal tuo volto, Otello. Sei impallidito sotto la tua pelle scura. Anche tu sei un uomo, come gli altri. Sei vulnerabile e io piango, perché è colpa mia se mi stai di fronte come un uomo ferito. C'è Già è lo spazio podcast ideato da Olimpo Sub e Federica Toto, dove parliamo di tutto ciò che già esiste, consapevoli che la differenza la fa il modo in cui guardiamo, la nostra prospettiva.
Ringraziamo per il loro contributo l'avvocato Luca Sabelli ed il dottor Lorenzo Foti, direttore generale di SP Tech.